Good evening. If you were to ask, is love important? The most important thing in life? The media gives the impression that it is. All you really need is love. Another wonderful song. Love will keep us together. Another wonderful song. It's so not true. In fact, it's probably true that the one ingredient, the one factor that is destroying marriages all over the country is love. It's poison. Stop it. Cut it out. Down with love.
Abbasso l'amore, l'amore è dannoso. Chi dice mai queste parole? Scopriamolo in questa puntata di Laser con Manis Friedman, il rabbino ortodosso che abbiamo appena sentito e con cui parleremo di vita di coppia, amore, sesso, sentimento, tradimento. Quanto dice è semplice, evidente, ma anche scioccante e pressappoco il contrario di quanto siamo abituati a pensare fa di una coppia una coppia. Lunga barba bianca, cappello nero, Manis Friedman è esponente del movimento ortodosso Chabad Lubavitch e per molti anni, in Minnesota, negli Stati Uniti, è stato a capo di Beis Hana, un collegio chassidico femminile in cui donne ebree esplorano le tradizioni e gli insegnamenti ebraici. E da anni Manis Friedman è anche amico e consigliere spirituale di Bob Dylan. Il suo approccio alle questioni di coppia sorprende, soprattutto per la freschezza e la libertà che non ti aspetteresti da un uomo legato alle tradizioni. Oltretutto in una tematica che negli ambienti ebrei ortodossi a tutt'oggi è un vero tabù. Friedman invece ne parla apertamente, ironico, provocante. Secondo lui, se cerchi l'amore, non sei pronto per una relazione di coppia e dovresti invece tornare fra le braccia di tua madre. E se credi che sia l'amore a fare un matrimonio felice, ti sbagli, e di grosso. Qual è allora l'importanza dell'amore, del sentimento, del sesso in una coppia? E in cosa, Rabbi Friedman, proprio non ci azzecchiamo? Che cos'è fra matrimoni, litigi, silenzi, tradimenti che sbagliamo e continuiamo a sbagliare?
We're getting married.
That's a mistake.
It seems like, isn't it? And it's amazing that we keep trying. Why? Why do they think they're going to succeed when everybody else is failing? You know, it's such a good question because anything that's been around for thousands of years, I think is due for a little examination. I don't know when the last time we questioned marriage was. We never questioned it. It's simple. It's true. You grow up, you get married, you have a family. And then all of a sudden, it's not working, which means it's time to reconsider, it's time to take another look, and it's time to get a little bit deeper into whatever makes marriage meaningful and real.
Forse l'errore è che ci sposiamo. È stupefacente che continuiamo a volerci sposare. Perché? Perché ci ostiniamo a pensare di riuscire là dove tutti gli altri falliscono? È comunque una buona domanda, anche perché penso che ogni cosa che esiste da migliaia di anni necessiti di tanto in tanto di essere rivista. Non so quando è l'ultima volta che ci siamo interrogati sul matrimonio. Non l'abbiamo mai fatto. È semplice, è chiaro. Cresci, ti sposi e crei una famiglia. E improvvisamente ti accorgi che non funziona. Il che vuol dire che è tempo di riconsiderare il matrimonio. Tempo di assumere un'altra prospettiva. E è tempo di andare un po' più al dunque di quanto rende un matrimonio davvero significativo. È vero che le relazioni di coppia per molti aspetti sono migliorate. Oggi abbiamo più strumenti a nostra disposizione. Siamo più aperti, più liberi di discutere, di dividere, di chiedere aiuto ai terapisti, professionisti. Quello che veramente manca in molte coppie è l'intimità. Perché anche in un matrimonio funzionante senti sovente le persone dire che in certi momenti si sentono completamente sole al mondo. Eppure sono sposati, felicemente sposati. Ma ci sono questi momenti nel profondo. Questo perché non hanno mai veramente raggiunto un'unione fra di loro. Hai tua madre, tuo padre, i tuoi fratelli. Perché ti sposi? Perché di fatto sei solo al mondo. e avere un padre e una madre non ti fa sentire meno solo. Loro hanno loro stessi e tu non fai parte di quell'unione, quindi ti senti solo. Quando ti sposi, la prima cosa che dovrebbe accadere è che questa sensazione di solitudine svanisca e non torni mai più. Non sei più solo al mondo. Adesso c'è qualcuno a cui importi più che a tuo padre o tua madre, in teoria. Perché per la tua sposa esisti solo tu. Per i tuoi genitori tu non sei il solo, anche se sei figlio unico, perché hanno loro stessi. Cos'è allora quest'intimità che sembriamo avere perso? Per dirla in modo semplice, ci sono cose che ci avvicinano. Abbiamo bisogni simili o bisogni che l'altro è in grado di soddisfare. Quindi ci sono molte cose che possono indurci a sposarci. Ma quando abbiamo qualcosa in comune, allora siamo prima di tutto sposati a queste cose, non l'uno all'altra. Se entrambi amiamo il tennis o entrambi amiamo il sesso, allora siamo entrambi sposati al tennis o al sesso e ce lo procuriamo a vicenda. Ma siamo connessi uno all'altro.
You love everything about your wife, but not her. That's the problem.
È un po' come se un uomo dicesse: amo tutto di mia moglie, il che suona molto bene. Ma cosa mi dici di tua moglie? Ami tutto di lei? Ma ami lei? L'uomo medio chiederà: a cosa in particolare pensi? E tu: nulla, ti chiedo semplicemente se ami lei. E lui non capirà e continuerà a dire che ama tutto di lei, ogni cosa di lei. Mi spiego. Prendo la pornografia, che vede le persone come puri oggetti, cose. Questo è il problema. Ami tutto di tua moglie, ma non lei. Ami tutto di tuo marito, ma non lui. E quando parlo con queste persone, non sanno nemmeno di che cosa parlo. E quando
chiedo di questo, non sanno nemmeno di che cosa parlo. It's the terrible misconception that love equals intimacy.
Love is not intimacy?
No. Love is a thing you can have, not have. You can have more of it, you can have less of it. You can share it, you cannot share it. It's a thing.
C'è questo terribile malinteso che amore uguale intimità. Non è così. L'amore è una cosa. Puoi averne di più o di meno, puoi condividerlo, non condividerlo. Rimane una cosa. E in molti casi l'amore è una cosa autoreferenziale, perché è il mio sentimento. Posso amarti e tu nemmeno te ne accorgi. È il mio sentimento, non il tuo. Questo è perché quando io ti amo e tu non rispondi adeguatamente, io mi arrabbio.
Don't you understand how I love you? Well, no. It's your love. How am I supposed to understand it?
Non capisci quanto ti amo? No, è il tuo amore, perché dovrei capirlo? Quindi, in questi tempi, abbiamo imparato a comunicare meglio. Ma questo non cambia la natura dell'amore. È sempre ancora solo il mio sentire, quello che io sento. E la stessa cosa vale per il sesso. Il fatto che entrambi godiamo del sesso non vuol dire che ne godiamo insieme. Vuol dire semplicemente che ci incontriamo nello stesso posto chiamato sesso. Quante volte dopo il sesso l'uomo chiede alla donna: com'è stato? Com'è stato che cosa? C'eravamo solo io e te, no? Cos'è questa terza cosa? E poi, sinceramente, è una domanda così rivelatoria. Devi chiedermi com'è stato. Tu non c'eri? Tu non eri lì. Tu eri nella tua esperienza. Io ero nella mia. Ecco perché devi chiedermi com'è stato per me. Tu sai solo com'è stato per te. Il sesso quindi non unisce, ma tiene le persone lontane. E anche l'amore non unisce. Cosa succede quindi in quei matrimoni in cui sorgono problemi? Dicono tutti la stessa cosa. Il nostro amore si è spento, si è perso per strada. Aspetta, se per te finisce l'amore, non hai più bisogno di me? Che fine ho fatto io? Una volta avevi bisogno di me. E adesso che non mi ami più, sono fuori? Finita qui? Vuol dire che non avevi mai veramente bisogno di me. Tu quello che volevi era amore. Eri sposato all'amore, non a me. È come dire che mi avevi sposato per i soldi. Poi li ho persi e tu, ok, non ho più bisogno di te. Non avevo mai bisogno di te, volevo solo i tuoi soldi. Non mi dai l'amore? Ok, chi ha più bisogno di te?
All I wanted was love. You're not giving me love? Who needs you? Okay. Marriage is a relationship. Love is the spirit or the flavor that is most appropriate to that kind of relationship. But we mistakenly assume that love is the relationship. It's not.
Allora, il matrimonio è una relazione e l'amore è lo spirito, il sapore più appropriato per quel tipo di relazione. Erroneamente però diamo per scontato che l'amore è la relazione. Non lo è. Ecco un concetto scioccante. Non hai bisogno di amore dalla tua sposa. Di fatto, se hai bisogno d'amore, non sei pronto per un matrimonio. Perché se hai bisogno d'amore, dovresti tornare da tua madre che ti ama follemente. Tua madre ti amerà incondizionatamente e ti darà tutto l'amore che vuoi. E se non l'hai avuto da tua madre, è molto triste, perché non lo riceverai dalla tua compagna.
So let me ask you, you don't marry for love.
Right. Shocking, eh?
Quindi non ci si sposa per amore. Scioccante, vero? Chiarisco. Non hai bisogno amore da tua moglie, ma hai bisogno l'amore di tua moglie. È diverso, molto diverso. Se hai bisogno di amore e tua moglie non te lo dà o non è in grado di dartelo, cosa fai? Beh, lo cercherai in qualcun altro. Ma se hai bisogno del suo amore, allora non potrai ottenerlo che da lei. Quindi, invece di dire io ti amo, io amo te, dove al primo posto vieni tu, al secondo l'amore e solo al terzo lei, potresti dire te amo. Ovvero, non mi importa dell'amore, ma di te mi importa, del tuo amore mi importa, perché tu sei mia. L'amore degli altri non importa, avevo o ho una madre, basta così. Ecco una buona definizione di amore. L'amore non è importante, come il cioccolato, tutti amano il cioccolato, ma non è importante. Cos'è quindi la definizione di amore? Se qualcuno è importante nella tua vita, dovresti amarlo. Se qualcuno è importante nella tua vita e non lo ami, rimane comunque importante. E se qualcuno non è importante nella tua vita e tu lo ami, continua a rimanere non importante.
And if someone is not important in your life, but you love them, they're still not important.
Stay to Paul Raoul Neutra.
Traite, traite, a ganze Nacht.
Wemen zu nehmen, who nicht verschenkt.
Wemen zu nehmen, who nicht verschenkt.
You know, in some place they have the marriage vow, for better or for worse, through sickness and through... Really? Really? So people think I'm going to love you through sickness and through health and through better and through worse. That's not what it means.
A volte viene pronunciato il voto di matrimonio di amarvi nella buona e nella cattiva sorte. Davvero? Davvero? Le persone pensano che si ameranno in salute e nella malattia, nel bene e nel male, ma questo non è quello che significa. Non posso prometterti di amarti, ma posso prometterti di essere tuo. L'unica cosa che può essere incondizionata è un fatto, non un'emozione. Non è possibile parlare di amore incondizionato. È una fissazione, un problema psicologico se ami qualcuno incondizionatamente. Vuol dire che non ti importa di quella persona. Non importa cosa fa, cosa dice. Se dici a un bambino, ti amo incondizionatamente, si sentirà rifiutato. Ok, se brucio la casa, mi amerai ancora? No, non ti amerò, ma starò inchiodato qui con te, perché sei mio. Rendi precaria la mia esistenza, ma insieme abbiamo una vita. Quindi rinuncio ai comfort della mia esistenza pur di vivere una vita con te. Non è meraviglioso? È così arrogante pensare che il mio amore ti renda importante. Finché ti amo, sei la persona più importante della mia vita. Quando non ti amo più, non sei più nulla. Immagini un uomo che corre trafelato per strada. E lo ferma, gli chiede che succede. Dice che sua moglie non sta bene, ha bisogno di un medico. E lei, vedo che ama veramente sua moglie. Lui non ha mica parlato di amore. Anzi, ultimamente non andiamo troppo d'accordo. E lei, beh, allora non corra, se la prenda comoda. E lui risponderebbe, lei è pazzo. Mia moglie ha bisogno di un medico. E lei di nuovo, ma mi ha appena detto che non l'ama. E lui, cosa c'entra l'amore?
You're crazy. My wife needs a doctor. And you say, but you don't love her. That's when he would say, what's love got to do with it?
What's love got to do with it? Ovvero, cosa c'entra l'amore in una coppia? Siamo sempre a colloquio con il rabbino ortodosso Manis Friedman e a capire perché, molte volte, è proprio l'amore, o quello che pensiamo sia amore, a fregarci nella nostra vita di coppia. Cerchiamo un rapporto a due e invece ci ostiniamo a seguire l'amore più che la persona con cui vorremmo essere. Vero anche che a volte pensiamo di non amare più una persona, ce ne separiamo e poi ci rendiamo conto, magari anni dopo, di quanto quel rapporto, quella persona, erano invece preziosi. Rabbi Friedman, anche questo è terribile, no?
Yes, I think so many marriages did not have to end. They got divorced over something. And no thing should ever be more important than someone.
Sì, penso che ci siano così tanti matrimoni che non sarebbero destinati a finire. Si spezzano a causa di determinate cose. E nessuna cosa dovrebbe mai essere più importante di una persona. Guardi il sesso. Una delle grandi cause di conflitto fra le coppie. Perché dove c'è solo il sesso in matrimonio, il sesso è abusivo, anche laddove sia volontario e consensuale. Per sua natura il sesso è abusivo, perché quando fai del sesso usi una persona. E usare una persona è di per sé un abuso. Non si usano persone, mai, anche se lo volessero. Possibile che vi stiate usando a vicenda. In tal caso la cosa è perlomeno equa. Io uso te e tu usi me. Ma rimane un abuso, per sua natura. Voglio il piacere e lo avrò da te. Puoi farlo volontariamente o al limite ti forzo a farlo. Il punto in questione è che quando tu vuoi fare sesso, questo non riguarda me, è solo una questione di sesso. E se anche io lo voglio, tanto meglio. Ma rimane una cosa che non mi riguarda. E non riguarda noi. Il sesso quindi non unisce, non lega le persone. Ecco perché dopo il sesso dovete chiedervi a vicenda com'è stato, perché entrambi siete rimasti con voi stessi e ora dovete comparare le vostre esperienze. Il sesso che abbiamo oggi, diciamolo, è pornografico. Capisco che l'industria pornografica sia in crisi, perché non ha più nulla da offrire e perché tutto quello che una volta era pornografia, oggi le persone lo fanno a casa. Non resta molto da scoprire. Così il sesso diventa una performance, un'attività atletica. E se non sei allo zenith delle tue prestazioni, è finanche imbarazzante, rovina l'immagine che hai di te stesso, ma soprattutto è talmente impersonale che ha tutti i connotati di un abuso. L'intimità, invece, è l'abilità di un essere umano, è il nostro più grande e prezioso talento, di trascendere le cose materiali e connetterci con un altro essere umano. Non amo ogni cosa in te, ma ho bisogno di te nella mia vita. Perché? Perché essere solo non è abbastanza. Sono ricco, famoso, potente, ma sono sempre solo io. E per qualche strana ragione, questo non è abbastanza. Cosa ho bisogno, dunque? Ho bisogno di qualcuno al mio fianco. Qualcuno con le sue opinioni, qualcuno con le sue libertà e qualcuno capace di amarmi o anche odiarmi.
I'm rich, I'm famous, I'm powerful, but it's just me. And for some strange reason, that's not good enough. So what do I need? I need someone besides me, which means someone with their own opinion, someone with their own free choice, someone who can love me or hate me. People are not being intimate. Couples They say, if we could be intimate once a month, I'd be lucky. That's terrible. But it's not sex that they need, it's intimacy.
Le persone non sono più capaci di intimità. Coppie che dicono, riusciamo a essere in intimità una volta al mese. È terribile. Ma non è sesso di cui hanno bisogno, ma intimità. Quando un marito e una moglie vanno in camera da letto e chiudono la porta dietro di loro, è tutto lì. Non c'è nulla di meglio di questo. Perché chiudendo la porta lasciano fuori tutte le cose e hanno solo ancora l'un l'altra. Possono fare sesso, mettersi a testa in giù, non importa, hanno l'un l'altra. E questo è un legame che vi connette così intensamente che se mai doveste divorziare, vi farà sentire come amputati di una parte di voi stessi. Il sesso non fa questo. Al contrario, quando una coppia proprio non si sopporta più e inizia le pratiche di divorzio, si odierà per aver avuto sesso l'uno con l'altra. Sei una puttana! Ehi, ehi, facci piano. Semmai ci siamo usati a vicenda. Non c'ero mica solo io.
You're a slut! Whoa. We were sluts together.
Ricordate quando da bambini chiedevate ai vostri nonni cosa succede in camera da letto? Vostra nonna rispondeva, niente. E voi insistevate, dai, dimmi la verità. E lei di nuovo, niente. Vedete, diceva la verità. Cosa succede in una camera da letto? Nessuna cosa. Una camera da letto è un posto solo per loro. Non portate cose in una camera da letto. È solo lui e lei. E loro non sono cose. Si hanno l'un l'altro.
Don't bring things into the bedroom. It's just him and her. And they're not things. And they have each other. That's not a thing. You know, people who say, you know, we got divorced and now we're best friends. That doesn't sound good. If you get divorced, at least hate each other.
Come quelle persone che divorziano e poi dicono siamo buoni amici. Non mi suona bene. Se divorziate, almeno odiatevi. Se potete essere buoni amici, perché divorziate? Non riusciamo a restare sposati, dicono. La verità è che non riuscite a starvi troppo vicini. Riuscite a restare amici se c'è un po' di distanza fra di voi. Se vi avvicinate troppo, invece, non funziona. Perché poi diventate vulnerabili. Penso sia la parola chiave. Per essere in intimità dovete diventare vulnerabili. Abbiamo tanta paura di essere vulnerabili. Siamo molto macho, persino le donne. Sono brava, posso fare tutto, non ho bisogno di nessuno. Perché hai tanto timore di essere vulnerabile? Quando un uomo e una donna hanno una relazione, non dicono siamo coinvolti in questa storia, dicono ci vediamo. È questo quello che fate? Vi vedete? Ah, anch'io posso vederti. È come osservare due gocce d'acqua su un tavolo, una vicina all'altra, ma due gocce separate. Perché? Dall'acqua mi aspetto che scorra. Perché stanno lì separate una vicina all'altra, come estranee? Toccatele. Respirateci sopra e perderanno la loro forma diventando una goccia sola. Finché fra di loro manterranno una tensione superficiale, non saranno vulnerabili, ma resteranno separate. Essere intimi, invece, vuol dire non ho bisogno di proteggermi, posso essere te, e così diventiamo uno. Essere vulnerabili significa perdi la tua tensione di superficie, non devi essere tutto solo te. Ricorda Frank Sinatra che cantava My Way, brutto messaggio, perché esclude ogni vulnerabilità. Devo sempre essere me stesso, proteggere me, il mio ego. E così dovremmo diventare una coppia? Abbiamo talmente tante cose che la nostra esistenza è diventata molto più importante della nostra vita. Se solo riuscissimo a fare cose non per noi, ma perché qualcun altro ne ha bisogno, dovremmo esercitare questo sin dall'infanzia. Come quando diciamo ai nostri figli, dividi i tuoi giocattoli con i tuoi amici. È un messaggio così importante. Purtroppo poi lo roviniamo aggiungendo di dividere le caramelle con gli altri, perché così loro gli daranno le loro. In questo modo un insegnamento morale si riduce a un buon affare, perché l'altro ha le caramelle migliori.
Share your candy, share your toys with your friends. That's such an important message. But we ruin it when we say share your candy, because then when you go to your friend's house, they'll share candy with you. So it's a good deal. The magic of a marriage is that the intimacy includes your body. Even your bodies become one.
La magia di un matrimonio è che l'intimità include i vostri corpi. Persino i vostri corpi diventano uno quando siete nell'intimità fisica. Persone che sono felicemente sposate ma non hanno sesso è perché l'intimità non ha ancora raggiunto il corpo. Le loro vite sono intime, le loro anime sono intime, ma i corpi sono ancora totalmente separati. Il che è comprensibile, visto che il corpo fisico ha i suoi limiti. Ma la magia del matrimonio è che anche i corpi possono fondersi e diventare uno. L'intimità è quindi esattamente come il sesso, semplicemente viene con un'altra prospettiva dei vostri valori. Non fate sesso per ottenere qualcosa, ma perché fra di voi non c'è più nulla che vi separa, e quindi vi fondete, come le due gocce d'acqua. E se questa fusione non coinvolge il livello fisico, allora c'è qualcosa che non va. Deve essere un tutt'uno, olistico. E in questo tutt'uno davvero non importa più di avere ragione o meno. È inutile. Ricordo una donna che una volta disse a suo marito: vuoi aver ragione o vuoi essere sposato? Tutte e due non va.
The need to be right is so wrong. One woman said to her husband, you want to be right or do you want to be married? You can't have both.